canto l'armi pietose e il capitano che il gran sepolcro liberò di Cristo. Molto egli oprò col senno e con la mano, molto soffrì nel glorioso acquisto. E invan l'inferno vi soppose, e invano s'armò d'Asia e di Libia il popol misto. Il ciel gli diè favore, e sotto ai santi segni ridusse i suoi compagni erranti.
Bar Storia, storie di storia nel tempo di una birra. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa.
Bentornati al Bar Storia, io sono Costantino. Oggi purtroppo non c'è il buon Riccardo, abbiamo cercato in tutti i modi di essere presenti entrambi per cominciare questa nuova serie, ma purtroppo la vita reale continua a metterci bastoni tra le ruote, quindi dovremo fare a meno del buon Riccardo, che ci raggiungerà sicuramente nella prossima puntata. Comunque è insomma mio quindi il piacere di presentarvi e invitarvi a questa nuova serie, la prima dopo insomma la parte diciamo più estiva e poi la mini serie dedicata alle figure di Barbero e di Dante, del buon Dante. E andiamo subito col botto, perché stiamo parlando di una serie che abbiamo presentato in settimana sui nostri social e che ha riscosso, devo dire, successo, diciamo, del pubblico. Siete molto contenti che affrontiamo finalmente uno dei temi centrali del Medioevo, uno dei temi fondamentalmente più importanti, che più ha caratterizzato, no, anche a livello proprio culturale, l'idea di Medioevo che si ha a livello mainstream. Ovviamente stiamo parlando delle crociate, parleremo delle crociate, come detto faremo una serie di puntate e saranno lo stesso periodo storico guardato da entrambi i lati dello scacchiere, quindi non solo dalla parte, no, dei crociati cristiani, ma anche dagli arabi, no, dai musulmani che si difendevano. E quindi, grazie a questo modo di vedere le cose, cercheremo di ottenere un quadro quanto più possibile neutro, nel senso che porteremo le ragioni di entrambi i punti. Lo faremo ovviamente servendoci di numerose fonti, anzi, insomma, chi è parte del nostro Patreon avrà visto la pila infinita di libri che ho per iniziare questa nuova serie, che effettivamente è una di quelle che avrei davvero voluto tanto fare, quindi sono molto contento che stia iniziando e spero che piacerà anche a voi. Ovviamente, come prima puntata, non si può che parlare della prima crociata, in una puntata che chiameremo la Gerusalemme liberata, perché ovviamente stiamo parlando del lato cristiano della crociata. E quindi si deve cominciare in realtà da prima che effettivamente questa crociata partisse, ovvero da quando, in un accuratissimo discorso tenuto a Clermont in Francia, una figura importantissima per l'inizio di questa epopea, perché comunque durerà 300 anni, lanciò insomma per primo l'idea di andare a riconquistare la Terra Santa. Stiamo ovviamente parlando di Papa Urbano II, che nel 1095, quindi comunque stiamo parlando di quasi 1000 anni fa, si può dire, aveva per primo cominciato a parlare di questa cosa, e lo aveva fatto in realtà con una serie di motivazioni che non sempre possiamo, no, dire che siano o che fossero comunque in generale quelle religiose. Erano un po' un mix di varie situazioni. Noi sappiamo, abbiamo la descrizione di questo discorso, io poi ve ne leggerò da breve alcuni passi, però fu un discorso molto accorato. Appare paradossale capire che in realtà uno dei motivi più importanti per cui le crociate vennero annunciate, o comunque venne presa questa idea delle crociate, era in realtà per risolvere molti problemi che erano all'interno dell'Europa, perché Urbano era preoccupato da una situazione insomma problematica in Europa, perché un'Europa era gravatissima di problemi, c'erano violenze e illegalità che erano diffuse, addirittura l'imperatore Enrico IV di Germania, che era effettivamente il regnante più potente d'Europa dell'epoca, era stato scomunicato numerose volte dal Papa, quindi aveva, insomma, aveva sfidato molte volte l'autorità papale in quella, no, che noi chiamiamo, diciamo, lotta per le investiture, quindi quel periodo storico lì dell'undicesimo secolo, e quindi il Papa si trovava a dover fronteggiare una problematica molto importante da questo punto di vista, proprio più in generale comunque anche a livello di nobili minori, le sfide erano all'ordine del giorno. E quindi c'era un momento di violenza, cioè i cavalieri che si erano, no, erano nati, l'ideale cavalleresco era nato in un'altra maniera, con le chanson de geste e quant'altro, però in realtà si stava rivelando come delle persone che volevano ottenere qualcosa, e per fare questo incappavano spesso, no, in peccati, o comunque quelli che dalla Chiesa erano ritenuti peccati. Secondo il Papa, questa confusione, tutto questo caos, in realtà era frutto di un indebolimento del fervore religioso, ovvero ovviamente se n'era andata la parte, no, come detto, religiosa dell'essere nobili, dell'essere cavalieri, ed era rimasta solo quella temporale, solo la voglia di guadagno. E per questo era il suo obiettivo, cioè quello di restaurare questa pace e questa stabilità, perché ovviamente derivava da lui, no, in quanto figura religiosa centrale all'interno della cristianità. Quindi per raggiungere questo scopo capì che oltre alle cure, no, di tipo spirituale, era necessario in realtà aggiungere un calcolo politico anche parecchio scaltro, cioè allontanare il problema da qualche parte e trovare un nuovo nemico. Ovviamente a noi che siamo abituati a pensare al Papa come una figura spirituale che deve predicare, no, soltanto quei dettami che la Chiesa ha avuto, in realtà questi due elementi, la parte, diciamo, guerresca e quella spirituale, in realtà erano indivisibili, perché lui come Papa doveva consolidare l'opera di Dio sulla terra, e per farlo anche lo scaltro ideale politico, no? la scaltra mossa politica era lecita. E quindi fu proprio lui a ideare questa cosa di spostare, no, l'attenzione e anche la foga di questi nobili, di questi cavalieri, verso un nemico che non era ovviamente all'interno di casa propria. E lui comunque era un uomo del suo tempo ed era un uomo cresciuto in quegli ideali lì, perché insomma è un nobile di una certa importanza della contea di Champagne, quindi a nord della Francia. Quindi era uno che conosceva molto queste cose, anche se poi aveva fatto una carriera ecclesiastica. E quindi a quel punto lui che fa? Riesce ad unire in questo modo numerosi aspetti tipici della società che ovviamente in cui viveva, come per esempio il pellegrinaggio e poi l'idea di una guerra santa contro i nemici di Dio, in più aggiungendo però dal punto di vista spirituale un'offerta di salvezza senza precedenti. Quindi l'insieme era una combinazione che i cavalieri medievali dell'epoca non riuscirono a gestire, no? Non riuscirono a calcolare, almeno all'inizio, e quindi infiammò gli animi di questi guerrieri. Certo, per spingere la gente a lasciare la propria casa, la propria famiglia, ad andare verso un posto che non avevano mai visto, che alla fine risultava ignoto, bisognava che questa causa fosse buona, no? Bisognava convincere le persone che ci fosse della bontà della causa. E quindi è proprio qui che si inserisce il discorso di Urbano II, un discorso molto molto importante, molto molto anche caparbio, anche con le parole giuste, e di cui vi leggo qualche passo. Dai territori intorno a Gerusalemme ci è giunta una dolorosa notizia. Una razza del tutto estranea a Dio ha invaso la terra dei cristiani. Hanno distrutto le chiese di Dio dalle fondamenta, oppure le hanno adibite al culto della propria religione. A coloro che scelgono di torturare perforano l'ombelico, li trascinano e fustigano fin quando non cadono prostrati a terra con le viscere strappate e poi li uccidono. Su chi dunque incombe l'onere di vendicare tutto questo se non su un di voi? Prendete la via del Santo Sepolcro, salvate quella terra e sottomettetela al vostro dominio, perché in quella terra, come dicono le scritture, scorrono latte e miele. Il discorso poi continua, ed è sempre più infervorato, ed arriva al punto in cui dice che intraprendendo questa grande azione i peccati saranno rimessi, e quindi, così ci dicono i cronisti dell'epoca, Dopo aver pronunciato queste parole, tutti quelli che stavano ascoltando il Papa cominciarono a gridare all'unisono: Dio lo vuole, Dio lo vuole, no? Il famoso Deus vult. Quindi, voglio dire, fu importantissimo, fu uno strumento di propaganda questa sua capacità, questa sua conoscenza dell'ambito cavalleresco e dell'ambito nobiliare dell'Europa dell'epoca. E poi in più, insomma, come abbiamo sentito, usa questi toni accesi e assai evocativi, no? per suscitare l'indignazione del pubblico. I musulmani vengono visti come delle bestie senza pietà. La realtà dei fatti, noi sappiamo, fosse molto diversa. Erano da decenni che in Terra Santa non si verificava una vera persecuzione contro i cristiani. Quindi, diciamo che si era un po' inventata, ecco, questa cosa. Però questa retorica, effettivamente, poi mirava ad avere una reazione nei cavalieri di Francia. Il Papa li invitava alla vendetta, che è un concetto che il cavaliere sapeva bene, no? La vendetta per il proprio onore era molto, molto nota ai cavalieri anche per livello ideologico, e quindi a quel punto loro erano abituati, no, a raddrizzare con la vendetta le ingiustizie, e quindi accese effettivamente gli animi. Poi era necessaria ovviamente una giusta causa. Per esempio, già il fatto che questi musulmani aggredissero, no, e perforassero l'ombelico dei poveri prigionieri che torturavano era una buona causa, era una giusta causa. Però a quel punto è qui importante anche la figura del Papa, perché? Perché serviva un'autorità che riuscisse, no, ad avere il potere necessario per mandarli in guerra, qualcuno a cui i nobili non potevano dire di no. E quindi, come autorità ecclesiastica più importante, autorità spirituale importantissima, e anche, no, comunque vicario di Cristo, lui rappresentava una figura perfetta per questo scopo. E quindi a quel punto la crociata diventa un atto di penitenza che meritava una ricompensa spirituale. Perché? Perché i cavalieri comunque si erano macchiati di peccati di ogni tipo, ogni cavaliere non era esente da peccati. E anche se alla fine, all'undicesimo secolo, già c'erano stati dei modi per cercare di frenare questa irruenza dei cavalieri, come per esempio il movimento della pace di Dio, che, insomma, in cui la Chiesa dice: in un certo periodo di tempo non si può combattere, dovete frenarvi, dovete smettere di questi conflitti privati, e anzi dovete dare inizio a una guerra degna della loro nobile condizione. E quindi a quel punto questi feroci soldati, questi cavalieri che comunque avevano ardentemente fatto peccati di qualunque tipo, si trovavano davanti la possibilità di sfuggire a questo destino. Perché ovviamente, come sappiamo, il messaggio della Chiesa era semplice: non c'era modo per sfuggire alle conseguenze del peccato. E quindi il cavaliere doveva trovare una via di scampo, no, all'inferno, alle fiamme di Satana, che si potevano vedere sui dipinti o comunque su tutte le raffigurazioni che nelle chiese c'erano. E a quel punto entra in scena il pellegrinaggio. Loro erano abituati a pensare al pellegrinaggio, perché quando si facevano dei peccati si andava in pellegrinaggio a qualche monastero, si faceva una donazione e dei peccati venivano mondati effettivamente. La crociata però lo rende ancora più importante questo sistema, perché ovviamente crea, come dice un autore coevo del Papa, un nuovo modo per ottenere la salvezza. Perché il Papa riteneva che ovviamente la crociata sarebbe stata un'esperienza ardua abbastanza da meritare questa remissione di ogni peccato. Quindi ogni guerriero che andava, qualunque colpa avesse avuto precedente, sarebbe stata annullata. Quindi era un qualcosa di molto importante per loro. Ovviamente i cavalieri in più avevano un aspetto che per loro era centrale, ovvero il fatto di continuare a combattere, con la differenza che non si combatteva contro un cristiano, un fratello, quindi contro qualcuno che in teoria si dovrebbe amare secondo i dettami, no, della Chiesa e del Vangelo. Anzi, contro un nemico che era proprio un nemico di Dio. E quindi questa causa faceva sì che le loro imprese meritassero non solo la condanna, cioè non solo non la condanna della Chiesa, ma addirittura la benedizione. Quindi ancora di più si sentivano legittimati. Ed è per questo che effettivamente la crociata ebbe inizio. Quindi, secondo me, è necessario, per parlare della prima crociata, parlare di questa figura. Era necessario avere, no, un'idea di come si era arrivato alla partenza e del ruolo centrale che effettivamente Urbano II ebbe con questa cosa. Come seconda parte, diciamo, di questa puntata, secondo me va puntato, no, il nostro occhio di bue, no, come si dice al cinema o al teatro, la nostra luce va puntata ovviamente sul capitano, no, il capitano che Tasso nell'Incipit ha citato, ovvero Goffredo di Buglione, che fu l'eroe della prima crociata. Perché? Perché ovviamente se mi mettessi a raccontare battaglia per battaglia sarebbe infinito come discorso. Nella realtà dei fatti, quello che mi interessa a me, essendo una puntata chiamata La Gerusalemme liberata, secondo me, cioè, quello che mi interessa raccontarvi in realtà è come Goffredo riuscì ad essere la figura centrale all'interno della presa di Gerusalemme e come questa avvenne. Quindi faremo un salto in avanti di circa 4 anni, in cui brevemente vi dirò come sono andate le cose e poi ci concentreremo sulla presa di Gerusalemme. Ovviamente ci vuole un po' di tempo prima che dalle parole si passasse ai fatti, e in effetti ci vorrà circa un anno prima che effettivamente dei grandi cavalieri partiranno alla volta di Gerusalemme. Non partirà nessun re, questa infatti la prima crociata è definita la crociata dei baroni, perché non sarà nessun signore, nessun monarca che partirà alla volta di Gerusalemme, ma saranno fratelli o comunque parenti oppure semplicemente dei feudatari. Però ci sono dei nomi molto importanti e molto 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 conosciuti, certo, soprattutto conosciuti grazie, no, al fatto di essere stati lì. Però per esempio c'è è il figlio cadetto del re di Francia, quindi Ugo, il futuro conte di Vermandois. Poi c'è il cognato del duca di Normandia, poi c'è insomma figlio di Guglielmo il Conquistatore, Roberto II, che effettivamente era il duca di Normandia, poi era il conte di Fiandra, poi c'era insomma il conte di Tolosa, c'era Goffredo di Buglione, che abbiamo già, e suo fratello Baldovino di Boulogne, che abbiamo già nominato, insomma abbiamo già nominato Goffredo di Buglione, che a quel periodo era duca della Bassa Lorena e quindi un vassallo dell'imperatore Enrico IV, e così via. Comunque ce n'erano diversi. Quindi a questo punto possiamo dire che c'era il fior fior della nobiltà europea del periodo, che però non riguardava i re direttamente, ecco. E questi partono effettivamente, seguono diversi percorsi, e l'appuntamento, diciamo, se ne sono dato a Costantinopoli. L'appuntamento era al di fuori delle mura cittadine, e arrivarono tutti tra il novembre del 1096 e i primi mesi del 1097. Ovviamente a trovarli trovano qualcuno che non li vuole, non li vorrebbe per niente, l'imperatore Alessio. Perché? Perché qualche tempo prima erano arrivati questi crociati, la cosiddetta crociata di poveri, che aveva messo a ferro a fuoco la città, aveva creato solo problemi. E quindi, grazie alla preparazione che il buon Alessio si era già organizzato, ci furono molte meno episodi di violenza lungo il viaggio. Non sappiamo di preciso quanto fosse grande questo esercito crociato, ci sono diverse stime, non è sicuro. C'è uno storico militare che si chiama David Nicol, che ritiene che più o meno gli eserciti fossero costituiti da 30-35.000 crociati, tra cui circa 5.000 cavalieri. Il contingente più numeroso era sicuramente quello di Raimondo di Saint-Gilles, che portava circa 8.500 fanti e più di 1.000 cavalieri, e quindi sono loro. Tra le varie partenze c'è chi si è imbarcato in nave, per esempio da Bari, come Ugo di Vermandois, ed è andato alla volta di Durazzo, e poi lungo una via è partito insomma a piedi, invece poi una burrasca e si disperdono. E quindi così Goffredo di Buglione, per esempio, aveva seguito la via della crociata dei poveri precedente e fu il secondo effettivamente ad arrivare, aveva attraversato l'Ungheria e quindi purtroppo per passarla ovviamente era stato obbligato a lasciare in ostaggio suo fratello Baldovino. A quel punto però giunge a Costantinopoli e fu uno di quelli che aveva più ostilità col buon imperatore Alessio I. Perché? Perché sosteneva che tenesse in ostaggio prigioniero Ugo di Vermandois, e quindi si offese un pochino. Più tardi arrivarono tutti gli altri, Raimondo e Boemondo di Taranto. Soprattutto tutti gli altri arrivarono più tardi, comunque in generale intorno al 1097, comunque nell'aprile maggio del 97 sono tutti lì, sono a Costantinopoli, c'è un po' di maretta, perché insomma non è proprio felice Alessio di averli tutti lì. Peraltro ci sono alcuni che sono proprio loro vecchi nemici, per esempio i Normanni, perché il padre di Boemondo aveva invaso più volte l'impero bizantino, anzi soprattutto Boemondo, anche con suo padre Roberto, detto il Guiscardo, no? Lo conosciamo perché è stato anche in Italia, e anzi addirittura pare che lui avesse provato a organizzare un attacco a Costantinopoli mentre stavano lì, ma comunque alla fine sono riusciti a tranquillizzarsi. Quello che è sicuro è che i crociati potevano chiedere effettivamente ad Alessio di prendere il comando della crociata, ma lui non si dimostrò interessato, e anzi la prima cosa che fa è: vi portiamo in Asia Minore, andate pure il più rapidamente possibile in cambio di cibo e forniture. E in più Alessio però chiese ai condottieri crociati di giurare fedeltà e anzi di riconsegnare qualunque territorio fossero riusciti a strappare ai turchi, che sono stati diciamo i primi nemici affrontati, li avrebbero poi ridonati all'impero bizantino. Loro alla fine erano un po' tutti scontenti, però il primo fu proprio Goffredo a prestare questo giuramento. Certo, ovviamente a malincuore, ecco. L'unico che non giurò fu Raimondo di Saint-Gilles. Semplicemente dice: vabbè, non faccio nessun danno all'impero, questo è il mio giuramento, non ne faccio altri. C'è poi una serie di guerre effettivamente in Turchia contro i turchi selgiuchidi. Ci sono diverse battaglie, tra cui la battaglia di Troileum è sicuramente la più importante, che vide un po' una sconfitta, diciamo, inizialmente di vari eserciti cristiani, fin quando poi arrivano diversi aiuti che riescono a portare la vittoria dalla parte crociata. Successivamente si assedia Antiochia, qui sarà un lungo assedio che si porterà avanti e riuscirà poi effettivamente a far cedere la città, e a quel punto però si arriva ovviamente a Gerusalemme. E in questo punto vorrei dare un po' un'idea di come effettivamente uno come Goffredo di Buglione, che non era il più nobile e il più importante tra i presenti, fu poi così protagonista come ci dicono, e come per esempio, cioè, tanto da diventare il signore di Gerusalemme e anche l'eroe di tutte le storie che sono state scritte poi sulla prima crociata. Innanzitutto dovremmo fare una breve introduzione su chi fosse effettivamente Goffredo di Buglione. Era il figlio del conte di Boulogne ed era stato ovviamente un cavaliere. Poi a un certo punto lui doveva diventare duca della Bassa Lorena, però inizialmente un po' così, perché lui fu designato da suo zio, detto il Gobbo, come suo successore, ma nel 1076 l'imperatore gli aveva assegnato una sola marca, la marca di Anversa, che in realtà faceva parte della signoria di Buglione, quindi dei suoi parenti, riprendendosi invece il feudo dello zio, perché lui non aveva avuto degli eredi diretti maschi. Però insomma questo ducato era molto grande e quindi già così si poteva andare bene. Goffredo combatte sia per Enrico, cioè combatte per Enrico in vari momenti, nella battaglia di Ester, anche nell'assedio di Roma, e alla fine nel 1082 gli fu finalmente affidato il ducato della Bassa Lorena. Questa Lorena, in cui comunque lui poi va a abitare, era fortemente influenzata dai monasteri cluniacensi e dalle riforme cluniacensi, quindi pare che lui fosse effettivamente un uomo molto pio, e anzi fu sicuramente definito come tra i più religiosi che presero parte alla spedizione. E quindi quando c'è da partire, lui parte con entrambi i suoi fratelli, Eustachio e Baldovino di Boulogne, che peraltro diventerà poi re dopo di lui, e parte dalla Lorena nell'agosto del 1096. Pare che la sua armata fosse circa 12.000 uomini e segue quella strada che veniva definita di Carlo Magno, quindi che passava attraverso la valle del Danubio e quindi tutti i Balcani, e che sembra che Urbano II avesse chiamato la strada di Gerusalemme, proprio per dire passate da lì. arriva, come detto, in difficoltà in Ungheria, poi arriva a Gerusalemme ed effettivamente quando siamo arrivati all'inizio del 1099, no, dopo tutte queste piccole, dopo questi combattimenti che io non vi ho raccontato nello specifico, noi sappiamo che lui alla fine fosse una figura secondaria della crociata, non aveva fatto molto di importante, perché per esempio Boemondo di Taranto, Raimondo di Saint-Gilles, Tancredi d'Altavilla erano più importanti di lui. E nonostante comunque lui ci prova in tutti i modi, per esempio è il primo a presentarsi all'assedio di Nicea, però in questa parte della crociata non riesce ad essere così tanto decisivo e quindi continua a essere, no, sotto l'ombra di personaggi più importanti. Alcuni cronisti ci riportano delle note sul suo carattere, ci dicono che era coraggioso e valoroso sicuramente, ma che probabilmente era ammalato nel fisico e per questo quindi tormentato, spesso molto indeciso sul da farsi. E quindi questa sua debolezza fu forse poi quello che gli valse, diciamo, la gloria più importante, perché tutti sapevano che era malato e quindi non rappresentava una grande minaccia. E quindi fu proprio lui il primo a cui, no, venne dato poi il regno di Gerusalemme appena conquistato. Ma questa è un'altra storia, adesso ci concentriamo su effettivamente il motivo per cui lo reputiamo così importante. Quindi sono state conquistate tutte queste cose, queste battaglie sono state fatte e c'è una marcia serrata dei crociati per arrivare a Gerusalemme a quel punto, perché volevano arrivarci, erano 3 anni che marciavano per questo motivo e quindi più di qualche città importante che magari gli avrebbe garantito degli aiuti, dei supporti, viene lasciata dietro senza essere espugnata. Il 7 giugno del 1099 arrivano finalmente a Gerusalemme. Un luogo fondamentale per loro, è un luogo che nella maggior parte delle carte geografiche di allora veniva definito come il centro del mondo, e poi soprattutto era la città più importante del regno cristiano, ovviamente per quello che vi era successo. Addirittura i cronisti parlano che tanti di loro fossero assolutamente emozionati, sull'orlo delle lacrime, anzi addirittura Tancredi d'Altavilla pare che cadde in ginocchio vedendo Gerusalemme dal Monte degli Ulivi, dicendo che avrebbe volentieri dato la propria vita in cambio della possibilità di baciare il Santo Sepolcro. Quindi, come vi dicevo all'inizio, è vero che molti, la maggior parte, sono andati con degli obiettivi politici, perché ovviamente gli conveniva, però anche il lato religioso era sicuramente molto presente per loro, perché ovviamente vedere Gerusalemme e avere la possibilità di recuperarla per delle persone così profondamente cresciute con degli ideali di quel tipo rappresentava qualcosa di incredibile. Però non sarebbe stato molto semplice conquistare la città. Perché? Perché ai tempi sono passati 3 anni da quando siamo partiti, quindi abbiamo detto che partono a Gerusalemme con 30.000 soldati circa e 5.000 cavalieri. E a quel punto l'esercito dei crociati era molto poco, era fiaccato. Si stima intorno ai 1.300 cavalieri e 12.500 fanti, quindi più o meno la metà di quelli che erano partiti e avevano cominciato a combattere. E peraltro, quando arrivano lì, gli avversari non sono quelli che si aspettano, perché loro aspettano i famosi musulmani, gli arabi e quant'altro, invece si trovano degli avversari che non conoscevano, gli egiziani fatimidi. Perché? Perché nell'agosto del 1098 effettivamente la dinastia fatimide aveva preso possesso di Gerusalemme, strappandola ai sunniti, ai loro rivali. C'era una guarnigione molto fornita che comprendeva 400 combattenti scelti tra le varie difese ed era ben preparata. Per esempio avevano espulso i cristiani orientali che ci vivevano dentro per evitare che tradissero in favore dei loro correligionari. In più avevano avvelenato tutti i pozzi intorno a Gerusalemme e le cisterne invece all'interno della città erano riempite fino all'orlo per resistere. Ovviamente c'erano delle mura molto spesse, delle mura che peraltro tutt'oggi, diciamo, quelle che tutt'oggi circondano Gerusalemme sono state fatte successivamente in epoca ottomana, però in realtà ricalcano lo stesso percorso di quelle che si potevano trovare alla fine dell'undicesimo secolo, quindi una circonferenza di circa 4 km e rafforzati da un fossato a nord e dalle difese naturali a sud, costituite da due valli, la valle di Josafat e la valle del Cedron. Quindi i crociati a quel punto sono costretti a pensare a un assedio in qualche modo e cercano di circondare le parti che possono essere attaccate. E quindi Raimondo di Saint-Gilles con i suoi uomini va a sud, nell'angolo sud-occidentale. Il resto dell'esercito, invece, che era a questo punto capeggiato da Goffredo, che aveva preso saldamente il potere, che era uno di quelli che aveva più voluto la marcia verso Gerusalemme a tutti i costi, perché era necessario andarla a conquistare, anche mosso dal fatto di essere un religioso fervente. E quindi Goffredo e Tancredi Altavilla occupano il settore nord-occidentale. Si cominciano gli attacchi. 13 giugno, ma falliscono, perché comunque ci sono delle difese importanti. Per esempio, a nord ci sono doppie mura, e quindi erano altissime. I crociati a quel momento non avevano scale. E quindi a quel punto Tancredi risolve il problema con un mezzo miracolo, ovvero pare che soffrisse di un attacco di diarrea e quindi, scappando per andare a liberarsi, incappa in una grotta piena di travi di legno, e quindi proprio quello che gli serviva. Gli serviva il legno per costruire delle scale e delle opere d'assedio, e le trova dentro questa grotta. Quindi cominciano a costruire delle scale e quant'altro. Ovviamente successivamente arrivano i rinforzi, nel senso che dalla costa arriva una nave genovese con altro legname e chiodi per fissare tutto quanto, e quindi a quel punto riescono a costruire, no, in qualche settimana, due possenti torri di assedio, diverse catapulte e un grosso ariete. Quindi nel pieno dell'estate però sono lì a combattere e manca l'acqua, perché come detto gli avevano avvelenato tutto. Addirittura si dice che alcuni erano costretti ad andare oltre 10 km di distanza per prendere dell'acqua, e magari la trovavano comunque inservibile perché infestata dalle sanguisughe. Però gli uomini continuavano a lavorare. Costruiscono queste due immense torri che loro ritenevano effettivamente il loro vanto, perché erano fatte benissimo, avevano alte 15 metri, avevano costruito una piattaforma che era munita di ruote, così potevano spostarle sulle mura della città dove serviva. Pelle di animali e rami davano la protezione agli uomini al loro interno, quindi si sentivano anche sicuri al loro interno mentre cercavano di assaltare la città. Ovviamente un'altra arma essenziale era questo enorme ariete, che praticamente aveva una grossa trave terminante con una testata di metallo che ovviamente doveva distruggere la parte inferiore delle mura per far attivare un crollo e garantire, no, la possibilità alla torre di posizionarsi e essere utile per l'assedio, ecco. All'interno della città ovviamente si stanno difendendo, si sistemano le catapulte, una parte delle fortificazioni era stata praticamente nascosta da delle imbottiture per evitare che il lancio, no, di proiettili nemico fosse troppo dannoso per assorbire quell'impatto dell'artiglieria. E quindi la battaglia continuano a cercare in tutti i modi di ammazzarsi, e la cosa diventa pure parecchio pesante. Il livello di ostilità si alzò molto. Una spia egiziana fatta prigioniera, per esempio, si narra fu catapultata oltre le mura contro proprio i suoi correligionari. Dall'altro lato delle mura i difensori volevano rispondere in qualche modo e per esempio orinavano e sputavano sulle croci per fare, no, una cosa sgradita ai cristiani. Quindi le cose procedevano in maniera pesante. I crociati a quel punto però cercavano anche una fortificazione spirituale, cioè si parla di un uomo che ha questa visione del legato papale, Ademaro di Lepuy, che fu molto importante perché pare avesse ritrovato anche la lancia di Longino, che però nel frattempo era scomparso, e però questo spirito gli consigliava di organizzare questa processione di penitenza fino al Monte degli Ulivi, che è il luogo dove sembra Cristo fosse asceso al cielo, quindi per la paura, anche per il rispetto che provavano nei confronti di questa figura, effettivamente a piedi nudi, portando le croci e delle reliquie, i preti, i religiosi davanti, scortavano questo lungo serpente di crociati che scende per tutta la valle, arriva a questo luogo sacro, intona inni e invocando il favore di Dio. A questo punto però i crociati si trovano di fronte a un bivio, perché scarsezza di acqua e cibo, check. La paura dell'arrivo, no, di altri contingenti fatimiti in aiuto ormai si faceva più importante, perché ovviamente la notizia era sicuramente arrivata e quindi dovevano cercare di fare qualcosa, anche se non stavano avendo moltissimi successi. Giusto la torre di Raimondo a sud-ovest premeva, effettivamente teneva occupati un gran numero di difensori, dall'altra parte invece le cose non andavano benissimo. E quindi, perché? Perché i difensori ovviamente erano concentrati lì, perché la minaccia era più impellente. A quel punto Goffredo ha l'intuizione geniale, quella che gli garantisce la fama definitiva. La notte del 13 luglio si accorge che c'è una porzione di mura che è più debole ma soprattutto meno difesa e quindi offriva un approccio più facile, più agevole alla torre d'assedio. Quindi con il favore delle tenebre riesce a far smontare in maniera molto lenta e faticosa i suoi uomini questa torre d'assedio, la sposta per 1,5 km a est lungo le mura e poi la rimonta. Quindi a quel punto che fa? Noi... In realtà, se si è andata a Gerusalemme, questa cosa si può ancora vedere. Insomma, il libro da cui ho preso tanta dell'ispirazione ci dice che di fronte al museo Rockefeller è possibile sostare tra gli esuberanti cespugli spinosi lungo il fossato e guardare in alto verso le mura. Malgrado il traffico caotico a pochi passi di lì, fermarsi all'ombra ai piedi delle fortificazioni e immaginare la lotta disperata e brutale che avvenne proprio in quel luogo il 14 e 15 luglio 1099 è un'esperienza che induce alla riflessione. Quindi, se volete, si può andare a dare un'occhiata dove effettivamente Goffredo ha posizionato la torre d'assedio in maniera vincente. Quindi a quel punto era lungimirante questa sua decisione e soprattutto era un atto di coraggio fisico non indifferente. Quindi i crociati che fanno? Attaccano all'alba per sfruttare al massimo le proprie possibilità e le proprie potenzialità. Quindi si servono di questa ariete, lo portano vicino al muro esterno per creare questa breccia in cui puoi fare entrare la torre. È presente un cronista qui, Raimondo d'Aguilera, che ci scrive la foga dei combattimenti. Si scatenò l'infernale furore della battaglia, da ogni dove pietre roteavano nell'aria e frecce cadevano come pioggia battente, ma i servitori di Dio, determinati nella loro fede, senza tener conto che la conseguenza avrebbe potuto essere la morte o l'immediata vendetta dei pagani, sopportavano pazientemente. E quindi, dopo ore di combattimento, a quel punto praticamente solo a forza di muscoli, i crociati posizionano, fanno breccia sull'ariete, con l'ariete, e a quel punto erano pronti per l'assalto finale, ed era il punto cruciale, ovviamente. Riprende però la lotta. I due lati sono molto impauriti, perché questa è la fase finale, si capisce che uno dei due perderà. Quindi a quel punto Goffredo in persona conduce la battaglia all'interno della torre d'assedio e quindi questo macchinario viene spinto mentre intorno gli vola di tutto, cercano di dargli fuoco in qualunque modo, non riescono a distruggerla e quindi fino a qualche metro dalla parete divisoria riescono ad arrivare. Una pietra decapita un uomo vicino al duca, pare, ma Goffredo combatte imperterrito. La torre era più alta delle mura di quasi 2 metri. Il vantaggio quindi a quel punto si rivela cruciale, perché gli uomini che si trovavano al piano superiore potevano immobilizzare a terra, no? Da una posizione sopraelevata era più facile per loro combattere contro i difensori. Nonostante questo, i musulmani continuano a difendere, addirittura pare si utilizzassero una specie di fuoco greco, una sostanza a base di nafta che non si poteva spegnere con l'acqua. Però per fortuna dei cristiani, per fortuna dei crociati, i cristiani del luogo avevano avvertito di questa evenienza e quindi praticamente c'era una provvista di aceto che invece spegneva effettivamente quelle fiamme. Questa resistenza però comincia a minare la morale dei cristiani, insomma, il morale dei cristiani e anche tutte le loro energie. Le armi d'assedio cominciavano ad andare distrutte, c'erano state enormi perdite umane. E quindi verso mezzogiorno però un arciere del campo crociato comincia a utilizzare frecce incendiarie sui saraceni dal lato opposto della torre d'assedio. Quindi il fuoco pare divampasse con una forza straordinaria, forse era riuscito ad appiccare fuoco a qualcuna di queste armi infiammabili che avevano i musulmani, e quindi a quel punto i difensori dovettero fuggire oltre le mura, e quindi questa era l'occasione dei crociati. A quel punto, in fretta e furia, Goffredo ordina di abbassare il ponte mobile della torre d'assedio, cade sulle mura, si dice che fossero due fratelli i primi a saltare sui bastioni, Ludolfo ed Engleberto di Tournai. Quindi grazie a questa breccia si posizionano le scale contro le mura e gli uomini se ne vanno cominciano a riversarsi nella parte settentrionale della città. A sud-ovest invece Raimondo aveva fatto scarsi progressi, però alla notizia dello sfondamento la resistenza dei musulmani crolla rapidamente. A quel punto la battaglia è sostanzialmente finita e si dà via a quello che per tanti e tanti secoli sarà un grosso problema di proprio rapporti tra musulmani e cristiani, perché dopo 3 anni passati a desiderare ardentemente quella cosa e dopo aver sconfitto il pagano che era stato così, no, incredibilmente descritto dal Papa 4 anni prima, i cristiani si danno al saccheggio più totale, e che non risparmia l'uccisione di uomini, donne e bambini anche indifesi, ovviamente essendo soprattutto i bambini e le donne ovviamente indifese in quel periodo. E ci sono saccheggi di ogni tipo, ci sono descrizioni di ogni tipo, che però secondo me è bello lasciare alla prossima, quando parleremo dell'assedio di Gerusalemme dall'altro lato, quindi dalla parte dei musulmani che c'erano dentro. Quello che però basti sapere è che nessuno si risparmiò da questa incredibile evenienza, e quindi sicuramente fecero numerosi crimini di guerra, ma sicuramente si arricchirono molto, perché si parla di un bottino impressionante in oro, argento, pietre preziose e cavalli. Tra l'altro, praticamente chi trovava teneva, quindi i crociati che entravano in una casa si sentivano in diritto e avevano il diritto di tenersi tutto quello che ci trovavano dentro, e quindi a questo punto diventano più famelici, diventano più aggressivi. E effettivamente quello che succede è che ci sarà un massacro che peraltro secoli dopo verrà anche descritto come era impossibile guardare a questi innumerevoli massacri senza provare orrore, ovunque si trovavano resti di corpi umani. E quindi così si conclude la prima crociata, in senso così si conclude con la conquista in realtà di Gerusalemme, ma non finisce qui. Non finisce qui perché ovviamente si decreta la nascita del regno di Gerusalemme e si deve scegliere un re, qualcuno che regnerà. E ovviamente, come vi dicevo prima, anche il fatto che non fosse fisicamente prestante a livello proprio di salute fece ricadere la scelta sul buon Goffredo di Buglione. E quindi sarà l'unico a non avere il veto di nessuna compagine dei presenti. Per esempio Raimondo, che in teoria era quello un po' più importante, quindi forse si sentiva in dovere e si sentirà in dovere di essere il re, veniva osteggiato dai normanni e quindi non si riusciva a darlo a lui. E quindi a quel punto a Goffredo sembrò il candidato ideale. Peraltro lui, il 22 luglio, quando venne incoronato, decide di non prendere il titolo di re di Gerusalemme, ma di advocatus del Santo Sepolcro, quindi di difensore, protettore laico. Peraltro questa cosa, visto che l'advocatus era un attributo tipico di chi reggeva dei beni ecclesiastici, ci fa pensare che effettivamente fosse, no, influenzato da tutta quella rivoluzione dei monasteri clunacensi, e quindi lui fosse molto religioso, e soprattutto lui sottintendeva che la Terra Santa effettivamente appartenesse al Papa, alla Santa Sede. Quindi a quel punto effettivamente non è il re, ma il difensore del Santo Sepolcro, e per questo fonda un ordine, l'ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, che sarà il primo, no, dei cosiddetti ordini monastici, no, dei ordini cavallereschi monastici, quindi questi monaci combattenti. Ce ne saranno diversi, tra cui i mai troppo poco citati, no, templari, che fortunatamente questa moda sta un po' scomparendo. Io sono piuttosto contento di questo. Diventa re, diventa difensore del Santo Sepolcro. E che fa in questo regno, che durerà moltissimo ovviamente, ovvero un anno? Morirà l'anno dopo, in realtà il 18, se non ricordo male, il 18 luglio del 1100, quindi un anno proprio quasi preciso di regno. Però in realtà, come prima cosa, deve difendere il regno di Gerusalemme dai Fatimidi, che tornano effettivamente 3 settimane dopo, che furono sconfitti in realtà nella battaglia di Ascalona. E poi cominciò a litigare con un ecclesiastico, il patriarca di Gerusalemme, che era Dagoberto da Pisa. Perché? Perché questo si era alleato con Raimondo. Raimondo, peraltro, secondo alcune fonti, è quello che ha impedito a Goffredo di andare a conquistare Ascalona dopo la battaglia, perché era geloso di lui, ma in realtà pare che le gelosie fossero reciproche, e anzi si dice che Ascalone in realtà avrebbe preferito arrendersi a Raimondo, perché pare fosse un uomo che dava la fedeltà alla parola data, e invece, anziché a Goffredo, e quindi alla fine non se ne fece più nulla della conquista di Ascalona, che se ne resta con le sue porte ben sbarrate, approvvigionata dalla flotta, che in quel periodo la flotta fatimide non aveva comunque rivali di qualche tipo. E quindi a quel punto rimane invece di organizzare questo regno, ed effettivamente nel 1100 fu in grado di imporre la sua autorità su alcune città molto importanti, Agri, Arsuf, ricordatevi questi nomi perché ritorneranno, Giaffa e Cesarea. E poi nel frattempo in realtà continua a litigare con Dagoberto, perché ovviamente loro vogliono cambiare chiaramente il patriarca, avrebbero preferito lui e Boemondo d'Altavilla, avrebbero preferito Arnolfo di Shock, credo si dica così, ma Dagoberto invece stava lì, lottava alla grande e voleva anzi trasformare questo regno in una teocrazia guidata giusto appunto dal Papa. E quindi alla fine lo scontro politico arriva a un certo punto in cui Goffredo è quasi costretto a chiedere o comunque a dare una tregua, e quindi si concorda che Gerusalemme e Giaffa sarebbero state assegnate alla Chiesa se nel proseguo del combattimento della guerra i crociati avessero conquistato il Cairo e quindi si potessero trasferire lì. Ovviamente la morte di Goffredo, senza aver conquistato effettivamente l'Egitto, chiude questa questione, o meglio, chiude il discorso della guerra all'Egitto, ma fa rimanere questa cosa del regno di Gerusalemme su chi doveva essere incoronato re senza risposta, ma alla fine vincono i sostenitori di una monarchia secolare, che ovviamente chiamano il fratello di Goffredo, Baldovino, che nel frattempo era diventato conte di Edessa, un'altra città a nord di Israele, della Palestina, affinché assumesse effettivamente la corona. E Dagoberto, che in realtà era fuori città, con Tancredi d'Altavilla, per assistere alla conquista di Agri e tra l'altro al massacro della sua popolazione di fede israelita, quindi non si risparmiano ovviamente, come è già successo in Europa, altre fedi, e quindi a questo punto è costretto a piegarsi. E il 25 dicembre del 1100, bellissimo che a 3 secoli, no, precisi dall'incoronazione di Carlo Magno, viene incoronato un re di Gerusalemme, ovvero Baldovino, il fratello di Goffredo de Buglione. Così finisce, tutto sommato, la prima crociata dalla parte appunto dei cristiani, e quindi anche la nostra prima puntata. Io spero sia stata intrattenente per voi, ce l'ho messa tutta nonostante mi manca sempre il mio compagno di battaglie, e vi lascio con un paio di consigli su cosa leggere per approfondire queste parti. Allora, il primo libro che voglio consigliarvi, che insomma mi è piaciuto particolarmente, è di Jonathan Phillips e si chiama Sacri Guerrieri, la straordinaria storia delle crociate. Ovviamente non parla solo della prima crociata, parla di un po' tutte le crociate. Infatti sarà il mio compagno fedele, a cui poi aggiungerò man mano che parliamo di altre cose, o comunque di altri periodi, delle cose più specifiche, però sappiate che è fatto, secondo me è fatto molto bene, è anche scritto abbastanza bene, è facile anche di comprensione. Un altro libro che invece vi consiglio, e questo riguarda invece la puntata soltanto di oggi, purtroppo è solo in inglese, io l'ho dovuto ordinare dall'Inghilterra, si chiama Chronicles of the First Crusade, credo sia, diciamo, quello che l'ha scritto Christopher Tyerman, quindi se volete su Amazon si trova. Anche questo è molto bello, è fatto bene ed è ovviamente più dettagliato sulla prima crociata, partendo da Urbano II. E questi sono i due che ho utilizzato per questa puntata. In generale, poi vi consiglio, se volete dare un'occhiata più militaresca, c'è un libro che si chiama Gli eserciti delle crociate di Steve Tibble, che ovviamente utilizzerò per farvi anche cercare di capire insieme come cambiano gli eserciti, cambiando il periodo storico in cui queste crociate avvengono, e quindi ve lo consiglio, ho già letto qualcosa per questa puntata, ma anche precedentemente quando l'avevo comprato, e lo ritengo un libro di ottima fattura. Detto questo, io vi ringrazio per ascoltarci sempre e per seguirci, vi ricordo che se volete sapere di più ci sono sempre i nostri social, che cerchiamo di tenere aggiornati per quanto la vita di tutti i giorni si metta in mezzo e quindi ci crei delle difficoltà, Instagram soprattutto, ma anche Facebook. Abbiamo anche un canale Patreon, se volete sottoscrivere uno dei nostri tier e far parte, no, dei nostri avventori del Club Storia, che noi ringraziamo sempre per esserci vicini anche quando non riusciamo magari a essere sempre presenti. Insomma, i link ci sono su tutti i nostri social, potete raggiungerli abbastanza facilmente. Per ogni tier c'è un reward diverso, se volete scegliete il vostro, quello che fa più al caso vostro, altrimenti noi vi ringraziamo comunque per ascoltarci sempre tanti, noi siamo molto felici che da quasi ormai 2 anni, si può dire, più o meno, no, non è vero, 1 anno e mezzo, siamo qui, siamo molto felici di continuare a portare prodotti, non ci affatica per niente, nonostante tutto quello che ovviamente poi la vita di tutti i giorni ci mette davanti. Detto questo, non mi resta che ringraziarvi, darvi appuntamento alla prossima puntata, e ricordatevi che la storia, come la birra, non annoia mai.